preme ringraziare gli organizzatori, Amina che ha voluto che fossi qua, non so perché, e anche Dario Romano per questa, precisa, attenta introduzione. Ora, quello che mi... Sentite?
Sì,
sì. Più vicino?
Vabbè. Così va bene, tenerlo vicino.
Allora, il mio tentativo è quello di così, parlare del lavoro di Amina, che si concretizza in maniera così evidente oggi in questo libro, Neye, che è il frutto di anni di studio, ma anche di anni di un approccio che vorrei dire essere sostanzialmente unico e molto personale nel, quantomeno nel panorama italiano, ovvero Amina Crisma ha avuto e ha ancora ovviamente il pregio, il grande merito di fungere un po' da ponte, da cerniera tra mondi che non è che poi andassero tanto allineati e convergessero su questioni salienti dal punto di vista dottrinale, dal punto di vista speculativo, ovvero diciamo il mondo sinologico e il mondo filosofico. Nel senso che la formazione stessa di Amina, la sua storia, fanno sì che l'autrice di questo libro abbia da diversi anni sperimentato questa via di sensibilizzazione profonda e allo stesso tempo attenta, accurata, circostanziata, filologicamente solida, appunto di sensibilizzazione presso il mondo filosofico di formazione occidentale, che non so bene cosa significa, però insomma ci siamo capiti più o meno, appunto per cercare di introdurre man mano degli elementi che potessero portare a un'introduzione di pensieri, di teorie, di speculazioni, di autori, di testi che soprattutto la tradizione cinese antica meritavano doverosamente di essere analizzati al di là del convenzionale approccio, diciamo, filologico e tra virgolette orientalistico. E devo dire che Amina negli anni è riuscita pienamente nel suo intento, nel senso che io ricordo mentre stava ultimando la traduzione del volume di Ancek, quello è stato un momento fondamentale, diciamo, perché quando fu nel 97 uscì in Francia questa storia del pensiero cinese di Ancek e in Italia Primis Maurizio Scarpari, insomma, fece il possibile perché venisse prodotta la prima traduzione in lingua occidentale, diciamo, al di fuori del mercato francese. E credo che ancora non esista una traduzione in inglese del volume di Ancek. E quello è stato un momento effettivamente di svolta, nel senso che quando è che è uscito? Nel 2000?
Nel 2000
è uscita la traduzione per Einaudi di Amina e io l'ho vissuta in primis come operatore all'interno dell'università, stavo cominciando a tenere i primi corsi e per me avere uno strumento di quel tipo da poter dare agli studenti segnava un salto di qualità indicibile rispetto al passato, nel senso che il volume di Ancek, non so, vedo qua degli studenti di cui riconosco i volti, ma insomma non so quanti altri dei presenti hanno familiarità con questo testo, appunto Storia del pensiero cinese di Ancek, è in due volumi un libro che tocca le questioni fondamentali seguendo un approccio ovviamente molto, molto attento nel rispetto, diciamo, dei testi, ma senza essere eccessivamente cavilloso e filologicamente ossessivo da rendere il libro così solo per addetti ai lavori. Ecco, già cimentarsi in quella prova di traduzione per Amina è stato un atto tutt'altro che semplice, perché ovviamente la sua percezione di quello che doveva essere il destinatario di quel libro ha fatto sì che Amina abbia dovuto addomesticare il testo, cercando delle strategie per poterlo rendere fruibile non solo ai nostri studenti, che poi sarebbero diventati loro dei sinologi, ma anche a un mondo che magari guardava con curiosità o con diffidenza, semplicemente non guardava quella tradizione speculativa particolare, ovvero quella cinese, no? Pensate, il volume di Han Cheng copre il pensiero cinese, diciamo, dalle origini, quindi si va dal 1000 più avanti Cristo arriva fino
alla fine dell'impero,
quindi all'inizio del Novecento, no? Ecco, quello è stato un momento fondamentale, perché da lì Amina ha saputo individuare quei soggetti che effettivamente poi nel tempo si sono dimostrati sostanzialmente sensibili di fronte a certe sfide che quel pensiero, quei pensieri sollecitavano. Per cui mi ricordo per primo forse Maurizio Pagano, un filosofo piemontese,
sì.
Ma non solo, poi insomma tutto il circolo, ovviamente Pasqualotto, Padova, ma anche penso al circolo bolognese, sì, insomma,
Pier Cesare Boni.
Cioè, insomma, quindi quello è stato un momento cruciale, diciamo, dell'introduzione, voglio dire, del pensiero cinese per le masse. Però finalmente l'editoria italiana si dotava di uno strumento accessibile, preciso, ben strutturato, per poter presentare una ricchezza, una tradizione così, così longeva e così, così fondamentale nello sviluppo del pensiero dell'uomo. E per cui, ecco, Amina negli anni poi ha consolidato presso altre sedi, diciamo, questo tipo di approccio volto appunto a indicare percorsi nuovi che coniugassero una visione filosofica dei problemi con un'attenzione mirata al testo, no? Ai testi cinesi. E in questo caso Amina, nello scrivere il libro di cui oggi parliamo, cioè questo Neie, anche qui si cimenta in un'operazione degna di essere sottolineata, perché questo testo è un testo che da una quindicina d'anni più o meno, in ambito soprattutto diciamo sinologico anglosassone, ha goduto di una sorveglianza speciale, perché è un testo, pensate, molto breve, che si compone di circa 1600 parole, un testo scritto in rima, una sorta di poema filosofico, sono esercizi spirituali scritti in rima, che probabilmente così scritti dovevano essere più facilmente memorizzati, no? E ricordati, per poter essere messi in atto, in pratica. Questo testo è un testo molto breve, che chissà perché, ma questo è un processo che si è visto essere abbastanza usuale, diciamo, nella storia dei testi antichi della Cina. Quando dico antichi, dico nel caso di Neie, quinto, quarto, terzo secolo avanti Cristo, più o meno. Questo testo, che ha una sua dimensione appunto introspezione, di pratica, di autocoltivazione personale, individuale, interiore, finita in mezzo a un trattato di politica, no? E così è stato trasmesso fino ai giorni nostri, passando, non voglio dire inosservato, però diciamo sotto traccia, no? Appunto la natura composita dei testi cinesi dell'epoca ha fatto sì che quest'opera non venisse pienamente messa in risalto, e è importante che il pubblico italiano oggi abbia la possibilità di apprezzare questo testo, perché è un testo bellissimo, un testo che ha una ricchezza, oltre che speculativa, anche pratica, no? Che ci indica alcune prassi volte alla meditazione, alla respirazione, in vista del conseguimento di quello che prima Dario, usando il linguaggio come tutti noi facciamo, ahimè, quindi si sforzava, così, girando a vuoto come tutti noi quando parliamo, di evocare quel qualcosa che a malapena può essere evocato, che è appunto l'assoluto, che è questo principio primo, ultimo, a cui tutto discende, a cui tutto deriva, a cui tutto fa capo, che è il Tao, no? Ecco, la finalità, l'approccio che segue questa gemma assoluta della letteratura cinese antica, che è Neiye, è appunto delineare una serie di pratiche che hanno come fine la comunione, la totale adesione a quella che è la dimensione della realtà ultima, che è il Tao, che forse così ultima non è, perché la sua dimensione è la realtà, cioè è il qua e adesso, è vivere il mondo per quello che è, senza sovrastrutture, senza impalcature, senza dimensioni ulteriori. È difficile, sì, se non impossibile, come diceva prima Dario Roman, evocare l'indicibile, l'ineffabile, ovvero il Tao, ma è altrettanto difficile, e questo sembra essere un elemento che noi troviamo in Neiye, così come troviamo in altra letteratura, come ad esempio il famoso Lao Tzu, Tao Te Ching, no? Il classico della via della virtù attribuito a Lao Tzu, cioè è altrettanto implacabile, come sconfitta già annunciata, quella di descrivere il mondo, perché il mondo e il linguaggio sembrano essere entità di natura completamente diverse, no? E quindi, come dire, assistiamo in alcuni testi a un tentativo di riportare l'assoluto nel mondo senza renderci la vita più facile, apparentemente, perché dice, l'abbiamo portato qua, eccolo, adesso finalmente lo posso descrivere, lo posso prescrivere. No, non funziona lo stesso. Quindi quello che Dario Roman prima evidenziava è un punto saliente di tutto il pensiero cinese, no? Quel rapporto che sussiste fra parola, condotta, descrizione del mondo, categorizzazione degli eventi, giudizio, e che dire, la soluzione che Amina ha adottato per trattare un testo così delicato, come tanti altri testi che appunto si dicono no, si parla per non, come dire, per gettare fango sul linguaggio, no? Entrando in questo cortocircuito straordinario, ma non se ne può uscire, quindi a seconda delle possibilità, nel senso che il Lao Tzu adotta ad esempio una soluzione di scardinamento della logica del linguaggio e parla per paradossi impossibili, per insegnamenti non eseguibili, no? Neiye invece, e qui nella traduzione di Amina devo dire che questo elemento che adesso vi dico è esaltato al massimo, invece direi che prevale la delicatezza e la precisione, nel senso che la necessità di, uso una parola ancora più brutta di quelle che ho dato adesso, diciamo così, di rendicontare, di evidenziare punto per punto i passaggi di questi esercizi spirituali, necessitano ovviamente di una costante attenzione nel non dare l'insegnamento sbagliato, e ovviamente nel caso di Amina di non dare la traduzione dell'insegnamento in maniera fuorviante. E per fare ciò bisogna essere precisi, cioè bisogna assumersi le proprie responsabilità, è quello che dico spesso ai nostri studenti: tradurre significa assumersi le proprie responsabilità, visto che è un atto totalmente di disservizio, diciamo così, nei confronti del testo. Beh, allora uno si deve sporcare le mani, no? E allora però se le deve sporcare con un metodo, con una pratica, con una teoria che facciano sì che si risponda a un criterio di diciamo così di coerenza nei confronti del testo che si va a tradurre. Non perché il testo che si va a tradurre debba essere coerente, se è incoerente lo dobbiamo rendere nella sua incoerenza, però diciamo così coerenza in termini di fedeltà non al testo, ma di fedeltà a noi stessi come osservatori parziali ma pienamente abbandonati a quella che è la natura, la dinamica, la struttura, lo stile e tutta la portata che un testo ha. Ora, e poi taccio, così per dare un ulteriore elemento di riflessione al lavoro che ha fatto Amina, ecco, vorrei semplicemente dire che non solo lo ha reso disponibile in una godibilissima edizione italiana, ma anche supportato, sostenuto e agevolato la comprensione di questo testo con un apparato critico molto ricco e doveroso. Quindi operazione estremamente di servizio al testo che Amina ha dato, quella di volerlo contestualizzare, volerlo inquadrare all'interno di una serie di dinamiche complesse, per certi versi ancora sconosciute, ma diciamo che fanno sì che quest'opera si ponga in realtà non tanto come, tra virgolette, l'inizio del taoismo, nel senso Ne Ye da alcuni studiosi, quando è stato, tra virgolette, riscoperto intorno agli anni 90, alcuni hanno evidenziato alcune tracce che ne farebbero questo un po' il testo fondativo del taoismo. Ora, brevemente, cos'è il taoismo? Non so, difficile da dire in due parole, ma insomma il taoismo, in termini molto molto generali, evidenzia un orientamento del pensiero cinese che si è affacciato fin dal V, IV secolo avanti Cristo e che, diciamo, pone un accento forte sulla necessità di rendere colui che si offre alla conoscenza, all'esperienza più che alla conoscenza, all'esperienza del Tao, si offre come una via per aderire pienamente al corso delle cose, no? Al corso del mondo, al corso dell'universo. E questo tipo di approccio, che diciamo è più naturalistico che antropocentrico, non si poneva però l'unico obiettivo di fornire delle vie, diciamo così, di salvezza e di liberazione dall'ego, dalla sofferenza, dal dolore, dal desiderio e quant'altro. Ma si è visto che, e questo è, appunto, evidenzia una complessità fin dalle origini di questo tipo di pensiero, cioè che aveva delle velleità di governo, no? Anche perché esiste fin dai tempi
presume dal quarto, terzo secolo avanti Cristo, con testimonianze che evidenziano come il termine, ad esempio, che si usa per curare, per dire curare, nel senso rendere sano una persona, era la stessa parola che si usava per governare, no? E c'è questo assioma straordinario che appunto solo colui che è in grado di governare se stesso, di assicurare una piena salute psichica e fisica a se stesso, è in grado di portare questa salute anche nel mondo, no? C'è questo senso di estensione del raggio d'azione e di influenza di colui che, partendo dall'autocoltivazione, riesce poi a influenzare, a rendersi testimone di pacificazione per il mondo intero. Questo tipo di approccio, almeno così come lo racconta le fonti, non ha fine, nel senso che è una potenza infinita che si reverbera come un feedback tra il soggetto e il suo ambiente, che fa sì che si potenzi ulteriormente l'azione di chi, contribuendo a sanare il suo ambito, il suo contesto, riceve a sua volta il beneficio di un contesto che è diventato sano, per poi apportare ulteriori miglioramenti a quel contesto, e la storia non ha più fine a quel punto, no? E quindi queste velleità, diciamo così, di governo in seno a questo tipo di approccio, di visione del mondo, in parte o del tutto, non so, daranno poi luogo anche alla costituzione di una vera e propria religione istituzionale, ma questo avviene in tempi relativamente tardi, cioè già in epoca imperiale, intorno al secondo secolo d.C., quando si consolida un'istituzione che ha un suo clero, che ha dei suoi sistemi di trasmissione delle scritture sacre, fanno sì che il Tao appunto diventi oggetto di devozione, oggetto di culto, e si crea il cosiddetto taoismo religioso, no? Però queste sono più o meno, diciamo, per sommi capi, le tre anime. Ora però, ecco, tornando al discorso che avevo appena iniziato, cioè la riscoperta di Neye ha coinciso per alcuni con l'individuazione di questo testo come la base di tutta questa struttura che io vi ho malamente raccontato. In realtà uno dei pregi del lavoro di Amina è che Neye stesso non può essere visto solo esclusivamente come un testo tra virgolette taoista, anche perché all'epoca in cui fu scritto, si presume intorno al IV secolo, non è che io sono taoista, lui no, lei no, cioè non esisteva questo tipo di configurazione per partiti, per scuole, per correnti, cioè. E quindi Amina ha anche saputo leggere all'interno di questo testo tutta una serie di elementi che prescindono da un taoismo che allora neanche esisteva e che si pongono come sollecitazione, come stimolo, come orientamento comune anche altre correnti di pensiero, tipo il confucianesimo, che ovviamente non va letto solo esclusivamente come una dimensione sociale, politica, istituzionale nella articolazione così delle competenze nel mondo della Cina antica o anche della Cina moderna. Anche il confucianesimo aveva e ha sempre avuto e forse sempre avrà una sua dimensione tra virgolette spirituale molto radicata, no? Per cui in questo testo Amina ha evidenziato dei sorprendenti, per chi pensava che esistessero questi compartimenti stagni, sì, per chi non ci pensava, no, non stupisce che Neye, un testo bollato come taoista, prima ancora un testo legista, perché figurava in quell'antologia di testi appunto di natura politica, anche economica, pensate voi, non stupisce che appunto ci sono tanti elementi, tanti punti di convergenza con la speculazione, ad esempio, di Mencio di Monzo, è un grande filosofo confuciano, proprio perché Mencio non era certo alieno da interessarsi a pratiche di autocoltivazione del chi, di questa essenza o quintessenza vitale, certo, di cui siamo invasi, permeati, così come è totalmente avvolto, in cui è totalmente avvolto il cosmo intero. Quindi questo è un ulteriore punto di ricchezza di questo volume, cioè la capacità di andare oltre quella che è la tassonomia tradizionale che classifica questo testo come, ma appunto Amina ha saputo vedere quelli che sono i legami che Neye ha allacciato nel tempo con tradizione di pensiero affini, anche divergenti, complementari, distinte, al punto tale da creare così una dimensione tutta sua di questo testo, perché forse io sono abbastanza convinto di questo, cioè questo testo non appartiene a nessuno, no? Ha un respiro, ha una sua dimensione così così ampia, così elevata, che mi viene da dire che fornisse per chiunque fosse interessato all'autocoltivazione interiore e anche a un conseguimento di una lucidità e di un'efficienza mentale per proporsi anche poi come sovrano illuminato, che appunto è un testo che si prestava, a mio avviso, ad essere letto, vissuto, esperito da anacoreti e magari anche uomini di governo che nei momenti di pausa si dovevano disintossicare dalle loro stressanti giornate e cercare di sanare e di mettere qualche di rincanalare nelle doverose sono i meridiani lungo i quali scorre il C, appunto per cercare di ripristinare un'armonia mentale e con il mondo necessaria per potergli consentire a questi statisti di esercitare al meglio la loro funzione. Ecco, quindi è una lettura molto puntuale, ma allo stesso tempo molto complessa e articolata, quella che Amina dà di questo testo, cercando proprio di strapparlo da chi nei secoli se ne è voluto impossessare in modo non sempre debito. Grazie.